come se nulla fosse. Ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e quella che state per ascoltare è Le Dita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico, come si capisce insomma dall'uso appropriato che stiamo facendo dello strumento che ci ha permesso di stare 10 minuti zitti. Questi non contano nel nostro ordinario minutaggio. Vi invitiamo a sostenere la radio che continua a fare trasmissioni in questo momento e crediamo che l'informazione sia qualcosa di utile sempre in generale. È importante che sia fatta in maniera indipendente, in maniera ragionata, non puramente uno strumento per farcire le pubblicità, e quindi se anche voi la pensate così vi chiediamo di andare sul sito ondarossa.info e lì trovate un pulsantone Sostieni ROR che vi porta a tutte le modalità di sostegno e chiaramente a quelle elettroniche. E oltre a, a questo, sul sito trovate anche tutte le trasmissioni che produciamo, incluse persino le nostre. Le trovate andando su Palinsesto domenica, lì ci siamo noi, Le Dita nella Presa, ma naturalmente c'è anche tantissimo altro, le notizie, tutti quanti redazionali, le trasmissioni e le assemblee radiofoniche in questo momento storico. Ne stiamo facendo davvero tante. L'ultima è stata stamattina, quella centrata sulla scuola, momenti di confronto in cui raccontarsi le proprie esperienze, quello che stiamo vivendo, le proprie considerazioni naturalmente su quello che stiamo vivendo, su quello che possiamo fare politicamente. Nella puntata di oggi parleremo con scarsa fantasia dell'app contro il coronavirus, l'app contro il coronavirus che probabilmente avrete già sentito nominare, perché insomma il coronavirus ha dominato moltissimi aspetti dell'informazione. Raccontavamo sempre in questo magnifico fuori onda che abbiamo fatto è che ormai qualsiasi sito è diventato un sito che parla di coronavirus. Ad esempio io ho scaricato il modulo dell'autocertificazione da forzamilan.it e questo è abbastanza comune, quindi tutti parlano di coronavirus e perché non dovremmo farlo anche noi sul coronavirus e sull'applicazione. Che cosa probabilmente avrete sentito? Avrete sentito che è un'applicazione contro il coronavirus, genericamente, che aiuta quello che viene chiamato contact tracing, ovvero quello di rintracciare le persone incontrate dalle persone da chi poi si scopre essere un positivo. E questo punto dell'efficacia a noi ci aveva fatto sorridere qualche settimana fa, quando notavamo, forse la settimana scorsa, quando notavamo che il criterio di utilità dapprima era assente dalle comunicazioni pubbliche, quindi non era chiaro questa applicazione contro il coronavirus cosa doveva fare e in quale modo doveva essere contro il coronavirus. Poi è salita un po' più in alto, quindi è stata inserita, benché non al primo punto, tra i requisiti funzionali cosiddetti dell'applicazione in sviluppo. Quindi quando il ministero ha detto va bene, facciamo un bando e scegliamo qual è l'app che ci convince di più, ha detto questa app deve anche essere utile contro il coronavirus, mi raccomando non ci mandate una app per calcolare quanti spaghetti mettere nella pasta, che quella non ci interessa. Però l'aveva messa al settimo posto, a me mi aveva fatto ridere che era al settimo posto. Ora sembra sia scalata più in alto nelle graduatorie ed è stata scelta qual è effettivamente l'azienda che si è giudicato il quindi lo sviluppo di questa applicazione, e quindi finalmente è tutto chiaro, o quasi,
o forse no. Se vi ricordate, nella precedente puntata noi avevamo parlato di due app che erano in pole position per vincere, una su cui si sapeva oggettivamente poco e un'altra in cui c'era già il codice pubblicato su GitHub. Come dicevamo prima, ma secondo voi quale può essere stata scelta? Io non avrei avuto dubbi.
Certo, anch'io non avrei dubbi, perché insomma, da bravo informatico so che l'importante è sempre rifare tutto quanto da capo più volte possibile. Quindi se c'è qualcosa di già fatto, uno qualsiasi dei suoi difetti per me è sufficiente per buttare tutto e rifarlo da zero. Sono convinto che anche al ministero ci siano competenze valide che quindi ti invitino a non usare mai quello che è già chiaro cosa fa, ma puntare sempre su l'ignoto, insomma, come dei novelli Ulisse. ignoto quantomeno per noi, mentre io penso di aver perso il mio compagno di trasmissione, che insomma chissà sarà caduto nei meandri dell'internet più profondo. Vediamo quali sono alcuni aspetti che ci hanno colpito molto, appunto questa poca chiarezza perché se leggiamo alcune interviste vediamo che purtroppo il passaggio da un linguaggio giornalistico raramente è d'aiuto ad una comprensione dettagliata dei fenomeni, ma vediamo che insomma viene detto un po' di tutto. Quest'app com'è che funziona? Noi sinceramente l'avevamo capito più la settimana scorsa, ora iniziamo a non averlo più capito.
Eh sì, perché la settimana scorsa veramente avevamo parlato dell'app, dell'altra app più che questa. Su questa ci sono cose molto più soffuse, scusate poco fa, ma la tecnologia come vedete ci supporta molto. Perché quest'app, appunto, qua c'è, diciamo, si sconta anche il problema del fatto che siccome ne parlano tutti, come succede per le notizie, diciamo, il giornalismo mainstream, più persone ne parlano, più entropia si genera. E meno precise sono le notizie, per cui tu ti ritrovi a consultare, a cercare informazioni e trovi informazioni contraddittorie, tipo per esempio quella che avevamo, diciamo, tra le prime c'era il punto sull'utilizzo o meno del GPS. L'utilizzo del GPS sembrava dovesse essere escluso, poi sul Corriere era riportato che veniva data, diciamo, che siccome un'intervista fatta a mi pare il direttore di questa società che è stata scelta, il CEO, non ne sono sicuro,
amministratore delegato
che, sì, che dava la, diciamo, metteva di nuovo in campo la possibilità che fosse che si potesse attivare anche un modulo col GPS, però praticamente a quanto pare leggendo gli altri articoli questa cosa è stata esplicitamente esclusa e anzi sembra quasi che l'app in questione sia stata scelta proprio perché non aveva questa, cioè era possibile farla senza il GPS, mentre l'altra invece includeva già, anche se come opzionale, il tracciamento via GPS, per esempio. Questa informazione è una informazione molto diciamo confusionaria, perché se vai all'inizio ti dicono che deve essere solo Bluetooth, poi che un'intervista a chi li sta sviluppando dice no, ci può essere anche GPS, poi il GPS in realtà non ci può essere perché hanno deciso di non metterlo, insomma è molto in aria la cosa.
Eh sì, infatti è interessante anche questo aspetto, ovvero da una parte non si capisce, sembra che siano aperte tutte le possibilità, il che secondo me è una cosa che succede quando tu sei ancora in una fase di progettazione, che tu puoi dire vabbè il GPS se volete lo mettiamo, se no non lo mettiamo, ma io avevo capito che loro non solo avevano già un progetto, avevano proprio già un prototipo di applicazione, ed è quello che dicono proprio nell'intervista che tu citavi, c'è la specifica domanda che gli chiede quando sarà disponibile, ci saranno delle prove di funzionamento in zone specifiche, e la risposta è tecnicamente è pronta, sui tempi e su eventuali test deciderà il governo. Ora, secondo me, se uno dice che la cosa è pronta ma ci sono molte possibilità su cui può decidere il governo, vuol dire tipo che uno le ha implementate tutte, come no, tipo io l'ho implementato anche col GPS, poi se vuoi lo disability, poi io ho implementato anche questo se vuoi lo disability, ma sinceramente mi sembra un po' strano il fatto che loro hanno fatto 70 varianti e configurazioni di questa applicazione, anche perché non si tratta solamente di funzionalità da aggiungere o da spegnere, ma allude sempre in questa intervista, che insomma non vorrei citare come Bibbia, poi la sostanzieremo anche con altre letture, allude a scenari di utilizzo e di concezione molto diversi. Ad esempio viene anche menzionata la possibilità che i dati arrivino ai medici che, aiutati da un call center professionale, facciano contact tracing chiamando le persone che devono mettere in quarantena. Ecco, questo passaggio dell'intervista mi è sembrato estremamente potente. Perché? Perché nel nel modello che ci avevano spiegato, che era, diciamo, stile Singapore, per capirci, sembrava di capire che era un modello piuttosto anonimo, o meglio, per come veniva presentato, c'erano effettivamente potenzialità per fare un sistema che non tracciasse le persone, che non mantenesse identificativi personali se non quelli delle persone positive. Però, diciamo, chi è negativo, che insomma speriamo che sia la maggioranza della popolazione, non avrebbe visto i suoi dati in nessun modo rilevati. In realtà, tra l'altro, anche chi era positivo non avrebbe dovuto cedere chissà quante informazioni. Verosimilmente sarebbe stato segnato in una sorta di anagrafe dei positivi, ma quello c'è da aspettarsi con ogni probabilità che già stia succedendo, cioè che il Ministero della Salute ci abbia la lista di tutte quante le persone che sono state positive al coronavirus.
Eh sì, questo ce l'hanno,
non mi sembrerebbe strano.
Sì, questo ce l'hanno già, quindi non è questa la questione, però la questione è interessante, questa cosa che appunto fanno, l'intervista parla di call center. Ora, in base agli altri articoli che abbiamo guardato, questo call center non spunta più da nessuna parte, cioè il call center professionale. Sembra che in realtà ci sia una informazione diciamo a chi è entrato in contatto con i positivi, ma questa informazione viene fatta tramite l'app. E la differenza comunque non è poca, perché il fatto che un'app possa appunto informarti che tu sei entrato in contatto con i positivi, diciamo, si può fare nel pieno rispetto della privacy, più o meno come funziona a Singapore: vengono pubblicati gli ID dei positivi, il tuo cellulare sa se è entrato o meno in contatto con i positivi, e quindi, diciamo, tu sei informato di questa cosa. Viceversa il call center no, perché se il call center deve chiamare al telefono, vuol dire che ci deve essere un'associazione ben precisa tra ID e numero di telefono. A questo punto l'anonimato degli ID che fine fa?
Esattamente, e questo è il concetto fondamentale su cui credevamo di essere stati rassicurati una volta per tutti, e a quanto pare no. Ora, se è vero che il call center non viene nominato da altri articoli che da quello che abbiamo citato, e quindi uno potrebbe dire vabbè, è quello che non ci ha capito niente, o è stata una cosa che gli è sfuggita nell'intervista, ma magari un'ipotesi, ma non era poi la scelta effettivamente compiuta.
O semplicemente l'amministratore delegato non aveva parlato con i tecnici, cosa che ogni tanto capita.
Un grande classico, però alcune altre cose su questo andazzo le si capisce anche guardando un altro sito su cui mi sembra che si possa un po' meno discutere che si tratti di persone ben informate, che è agendadigitale.eu. Perché Agenda Digitale è un sito fatto, è un sito di informazione per certi versi, ma molto vicino però alle istituzioni che di questo si occupano, quindi in particolare all'AGID. E su questo di nuovo pone una serie di dubbi. Se dice, in effetti qui esclude in maniera categorica un articolo che troviamo su agendadigitale.eu, dice abbiamo escluso una soluzione basata su GPS perché non è in linea con le linee guida europee. L'Europa ha fatto delle linee guida un po' tardivamente, ci si è messo un po' per capirle, ma alla fine le ha fatte.
Sì, infatti,
e ha detto GPS no.
Sì, infatti sostanzialmente tutti i paesi europei stanno sviluppando app su questo argomento, tranne Cipro e la Norvegia, non stanno usando il GPS. Quindi stanno tutti adeguando a quella che è la richiesta, o quasi tutti.
Aggiungo che GPS non è una gran mossa, non solamente per un motivo di privacy, ma anche, come già detto varie volte, per un motivo di efficacia. Cioè il GPS è preciso, ma non è così preciso da essere rilevante in, dal punto di vista del tracciamento dei contatti, non riesce a dirti bene se sei stato a 3 cm di distanza o a 10 metri di distanza, è impreciso. Inoltre spesso non funziona al chiuso, i contatti più importanti sono proprio quelli al chiuso, il Bluetooth invece al chiuso funziona. Poi ha comunque i suoi difetti anche il Bluetooth, un caso classico è ad esempio nella comica, per come la vedo io, ipotesi dei plexiglass al mare, chi sta all'ombrellone a fianco risulterebbe dal punto di vista del Bluetooth distante un metro, senza contare il fatto che però c'è una barriera piuttosto efficace, benché ridicola, in mezzo. Quindi il Bluetooth ha comunque i suoi margini di incertezza, non è che sia uno strumento perfetto, ma effettivamente, oltre a essere un po' più rispettoso della privacy, ci azzecca di più del GPS, e questo è il motivo per cui il GPS non lo si sta usando. L'articolo di Agenda Digitale, quindi, se ci rassicura da questo punto di vista, non ci rassicura altrettanto però per il concetto, e qui torniamo al call center di prima, il concetto di si tratta di un meccanismo push o pull. Ora mi rendo conto che questo può essere un aspetto apparentemente non tecnico, di più proprio un tecnicismo irrilevante, dettagli così solamente di prestazione, consumo eccetera, cose da nerd senz'altro, però le implicazioni di queste cose da nerd sono molto concrete. Perché i meccanismi push e pull, proprio in generale questo, come varie volte abbiamo già avuto occasione di discutere, si basano su due modelli di flusso dell'informazione diversi, che ora la spiegheremo meglio, nel caso specifico implicano due modelli di anonimato completamente diversi, e possiamo dire che il modello push sostanzialmente non sarebbe un modello anonimo. Cerchiamo di guardarlo più in dettaglio. Come funzionerebbe il modello pull, che è quello, per capirci, che abbiamo raccontato nelle puntate precedenti? Funzionerebbe così: tu hai un cellulare, questo cellulare ogni giorno, ma comunque periodicamente, si inventa un identificativo nuovo, temporaneo, bene? E lo dice continuamente, e quindi così tu puoi rilevare intorno a te quali identificativi ci sono. Questi identificativi per te sono numeri a caso, ok? E non solo per te, in effetti tu ti scambi questi numeri e dici: l'altro giorno a tale ora ho incontrato il 75, l'altro giorno a tale ora ho incontrato in contemporanea il 121 e il 7. Ovviamente gli identificativi sono più lunghi, ma il concetto è questo. Che te ne fai di questi numeri? Te ne fai questa cosa, che se poi diventi positivo, comunque venite fatto il tampone, vieni confermato come positivo, a quel punto pubblicherai online, in un archivio centralizzato, la lista di tutti i tuoi identificativi pregressi, ok? Quindi tu dirai: vi ricordate il 105? Ero io e sono positivo. Ve lo ricordate il 7009? Ero io e sono positivo, ok? E quindi c'è una lista piena di numeri, e non si può in realtà nemmeno sapere quali gruppi di numeri erano sempre la stessa persona. Ci sono un sacco di numeri, e tutti quei numeri, se li hai incontrati, vuol dire che hai incontrato un positivo, o almeno una persona che dopo si è rivelata esserlo. Non è detto che quando l'hai incontrato tu era già contagioso, però insomma, diciamo, un motivo di sospetto piuttosto chiaro. Questa è la storia di chi diventa positivo, cioè che deve pubblicare tutte le sue precedenti identità. Chi invece non lo sa ancora se è positivo, ma vuole sapere se ha incontrato un positivo, cosa fa? Che periodicamente, che ne so, ogni 6 ore, si scarica tutta la lista di tutti i numeri che sono usciti fino adesso, ok? Un po' come al tomboliere, la scarichi tutta quanta la lista, ci sono tutti quanti i numeri usciti, e poi tu hai anche la lista di tutti i numeri che hai incontrato. Quindi tu prendi il primo numero della lista e dici: il 79 era positivo, l'ho incontrato io il 79? No, bene. Qual è un altro numero che era positivo? Il 7100. L'ho incontrato io il 7100? Sì. Ah cavolo, e per quanto tempo l'ho incontrato e a che distanza probabilmente stavo? Molto problematico, manderò una notifica al mio utente, quindi il tuo smartphone, facendo questa operazione in automatico, poi alla fine ti fa una notifica con cui ti dice: guarda, è uscito fuori che l'altro giorno a tale ora hai incontrato una persona che non sappiamo chi sia, ma che poi si è rivelata essere positiva. Ok, questo quindi è un meccanismo che in effetti è abbastanza rispettoso della privacy. Difficile dire se è a prova di bomba, probabilmente non lo è, però effettivamente fa parecchie cose, perché infatti, se notate, nessuno segna mai di chi è l'identità di ogni numero. Cioè il fatto che io ieri sono stato il 4000 non lo sa nessuno che sono stato io ad esserlo. Semplicemente qualcuno saprà di avermi incontrato, però non sa chi sono io. Cioè, come funziona invece? Sì, no, prego.
Cioè tutta l'informazione che sta, diciamo, sul diciamo dalla parte della diciamo della parte della sanità, cioè dove tra i medici, diciamo, e su tutte le informazioni scambiate, diciamo, con gli altri utenti, sono solo informazioni che non contengono realmente anonime, contengono solo numeri che tu puoi riconnettere a te stesso soltanto usando il tuo cellulare. Quindi alla fine sei tu che decidi se dirlo o no, perché è il cellulare che ti dice: attento, sei stato in contatto, ma in realtà non c'è nessuno che ti viene a casa e ti dice: tu sei stato in contatto. Diverso è il sistema push.
Sì, esatto, perché nel sistema push invece come funziona? Funziona verosimilmente così. Questo, ecco, è quello che noi stiamo cercando di immaginare, perché sì, come sempre gli articoli non sono molto chiari.
Immaginiamo anche perché
vuoi dire tu?
No, vabbè, continua tu che ti vedo lanciato, però dico, lo immaginiamo anche perché appunto le informazioni su quest'app sono frammentarie e non esaustive, e non si capisce bene appunto quale modello usa, perché se voi, diciamo, in tutta l'intera discussione sembra che usi un modello tipo pull, e poi a un certo punto si parla di una cosa tipo push. Comunque il push fallo tu che ti vedo bello lanciato.
Va bene, nel push invece dovrebbe funzionare, ci sembra di capire, così, che quando una persona risulta positiva non dà soltanto la lista delle sue identità passate, quindi dei nomi che ha assunto nei giorni precedenti, ma consegna all'autorità sanitaria, al ministero, a qualcuno del genere, anche la lista di tutti gli ID che ha incontrato, ok? Questo sempre sembra di capire, e a quel punto questo sistema ministeriale contatta con notifiche push oppure proprio con chiamata telefonica le persone che hanno avuto quegli identificativi. E quindi qui la domanda che dobbiamo farci è: ma diciamo che io sono positivo e dico che ieri ho incontrato il 48, ma il ministero come lo fa a sapere chi era il 48? Non avevamo detto che gli identificativi uno li genera casualmente ogni giorno e non lo dice a nessuno? L'avevamo detto, ma evidentemente no. Se il ministero ha bisogno di chiamare il 48 al telefono, evidentemente si è segnato nome e cognome di ogni persona che abbia avuto quell'applicazione installata, con tutti gli ID che ha avuto, a prescindere che questa fosse positiva o meno. Quindi in termini di privacy questo cambia completamente tutto, perché vuol dire che il ministero avrebbe a disposizione non solamente l'elenco delle persone con uno smartphone, per capirci, ma avrebbe a disposizione anche l'elenco dei nominativi che hanno incontrato un positivo, e di conseguenza potrebbe ricostruire molte cose su come dire, sugli spostamenti delle persone, anche senza avere il GPS. Perché faccio un esempio: se io ho incontrato, cioè, siccome poi al positivo io gli chiedo anche di raccontarmi a voce quello che ha fatto, ok? Quindi lui mi dice che lui ieri era al lavoro. Se durante il lavoro ha incontrato me per 4 ore, vuol dire che verosimilmente lavoriamo insieme, ok? E se ha incontrato anche un'altra persona, vuol dire che tutti noi lavoriamo lì. Quindi ottiene molte informazioni sugli spostamenti delle persone, e oltre a tutti quanti gli identificativi. Cioè, praticamente ottiene tutto, tranne che, diciamo, l'unica cosa che non ottiene sono le posizioni e i contatti che le persone hanno avuto quando non c'era un positivo di mezzo. Di quello non ne sa niente, ma quando c'è un positivo di mezzo, lì sa tutto. Quindi qualcosa di molto più pressante dal punto di vista della privacy, e mi sembra molto come dire, un'analisi di questa notizia, vediamo, spero anche di interpretare quello che hai pensato tu, ma esprimiti pure. Io quello che ho pensato è stato il: o non sto capendo la notizia, o è stata riportata male, che è una cosa simile, oppure stanno facendo un cambio molto grande alla chetichella. Cioè, prima si sono spinti un modello di cui tutti quanti hanno parlato, no, sono uscite spiegazioni che spiegavano come, anche no, molto accessibili, un fumetto abbastanza carino spiegava come fa questo sistema a tracciare il diffondersi del virus pur rimanendo anonimi. Poi a un certo punto cambiamo il modello poco, in maniera tale che magari a qualcuno gli sembra un solo dettaglio, e invece non è un dettaglio, è un cambiamento molto serio.
Sì, il cambiamento è decisamente serio. C'è da dire che ovviamente se il contatto, quello che pare, siccome non si sa se avverrebbe questo ipotetico contatto telefonico, però quello che appare alle descrizioni è che comunque avrebbe il contatto via app. Questo non, questo riduce di un po' la quantità di dati che sarebbe in mano al server centrale, ma non la elimina. Infatti, diciamo, c'è da considerare che una delle caratteristiche che differenzia diciamo l'app, ma in realtà questa anche le altre app che stavano partecipando avevano questa caratteristica, rispetto al modello che era stato pensato a livello europeo inizialmente, che il modello europeo prevedeva un sistema decentralizzato, completamente decentralizzato. Invece praticamente tutti i sistemi hanno anche una parte centralizzata, e quindi il problema qua sta nell'interazione con la parte centralizzata. Ovviamente se la parte centralizzata deve avvertire attivamente i possessori delle app, deve avere modo di recuperarli, quindi in realtà diciamo si può fare questa cosa, si può fare con più o meno anonimato, ma comunque rimane all'interno del server centrale le informazioni di dei contatti, perché sennò comunque non può fare, non potrebbe funzionare altrimenti. C'è da dire che tra l'altro era stato precisato che l'intero trattamento dei dati sarebbe stata fatta in forma anonima, ma che comunque sarebbe stata diciamo sarebbe stata fatta anche un'analisi geografica basata su questi contatti Bluetooth, ovviamente degli ID anonimi, per avere una informazione sulla concentrazione nelle varie zone. Quindi diciamo comunque questi dati, questa il fatto che possano fare questa analisi a posteriori implica che comunque i dati ci sono, che non sia possibile recuperare il dato di chi sei tu, cioè il tuo numero di telefono, o altre informazioni. Comunque non implica che è possibile rianalizzare questi dati, quindi questi dati vengono conservati appunto nel server centrale, non è un sistema realmente del tutto delocalizzato, anzi.
Assolutamente no, sono le 21.39 e anche se all'inizio abbiamo dato ben 5 minuti di puro bianco, quindi silenziosissimo, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, i quali tra l'altro ci avvisano di grossi problemi allo streaming, e quindi chiediamo venia e pazienza, io metterei uno stacco musicale e rientriamo dopo continuando a parlare sempre di questo aspetto.
Ok.
I'm
e rientriamo in voce quando sono le 21:42. con persistenti problemi allo streaming, ma troverete il podcast. Del resto, se state sentendo questa voce vuol dire che molto probabilmente ci ascoltate in FM, se ascoltate in streaming non potevate. E continuiamo a parlare sempre dell'applicazione per il coronavirus, perché i punti strani e anche preoccupanti, se vi è sembrato che già abbiamo iniziato a dirlo, vi sbagliate, c'è di peggio e adesso arriverà. Ma prima ancora qualche spiegazione di come funziona.
Sì, diciamo che se prima ancora della spiegazione di come funziona, soltanto un'ultima cosa per chiudere la parte sull'anonimato, perché diciamo leggendo anche articoli non tecnici ma più legali, è stato precisato che è vero che tutto il trattamento dovrebbe essere in forma anonima, ma è anche vero che la Comunità Europea, l'Unione Europea, dalle sue linee guida, ha anche previsto la possibilità per i vari paesi, di trattare i dati anche in forma non anonima, purché vengano garantite una serie di principi, tra cui anche la possibilità di fare ricorso, insomma, varie cose del genere. Quindi in realtà viene spacciata tutto questo anonimato, ma appunto l'ipotesi che noi facevamo prima, che in realtà sia possibile recuperare anche le informazioni non anonime, non è una cosa che è a prioristicamente proibita dalle linee guida. È una cosa che non si dovrebbe fare, ma in un paese può fare una legislazione apposta che consenta una rianalisi dei dati in forma non anonima. Quindi diciamo su questa cosa non abbiamo, anche se si vendono la totale anonimità, in realtà loro a livello legale potrebbero farla non anonima senza dubbi, perché comunque noi questa situazione del coronavirus è considerata una situazione di emergenza che quindi potrebbe fare scattare un meccanismo di questo tipo, anche se appunto legalmente poi devono consentire una serie di deve esserci dei requisiti per analizzare i dati in forma non anonima. Comunque, dal punto di vista pratico, come funzionerebbe quest'app? Vabbè, l'app è il sistema principale, l'abbiamo capito, c'è questo ID che va cambiando periodicamente all'interno del cellulare, che mappa tutti gli ID con cui entra in contatto tramite Bluetooth. Ora, su questo non succede, finché qualcuno non si va a fare un tampone e non scopre di essere positivo, stop. Che cosa succede quando qualcuno va a fare un tampone e si scopre essere positivo? A questo punto dovrebbe funzionare così, che gli operatori sanitari danno un codice con cui è possibile scaricare il log degli ID con cui si è stato in contatto dal server ministeriale e abbinarlo quindi con appunto col proprio ID e con gli utenti. Questo server, a quanto pare, dovrebbe fare un baglio che viene definito come qualitativo. Io spero che non sia proprio tanto qualitativo, ma sia un po' quantitativo, onestamente. Comunque viene fatto un baglio che servirebbe per ridurre il numero di falsi positivi e restituisce un valore di rischio di contagio ed elenca un numero di utenti, appunto diciamo non si sa bene se si tratta di persone o di app, o di codici di app, diciamo, che vengono a essere che devono essere avvertiti probabilmente tramite l'app. Assieme appunto alla notifica dell'avvertimento ci saranno delle informazioni in base a questo valore, a questo rischio di contagio, ci saranno delle informazioni delle autorità sanitarie sul protocollo da seguire, che potrebbe essere il mettersi in isolamento oppure farsi fare un tampone, cioè contattare i numeri per farsi fare il tampone e simili. Ora qua si pone la questione, tutto gira attorno a questo server. Ora, questo server di chi è? Anche qua la cosa è abbastanza in aria, a quanto pare il server non sarà fornito dalla società che produce l'app, che si chiama, non so se l'abbiamo detto, Bending Spoons, diciamo, è una società su cui hanno ampiamente incensato in tutti i mezzi di comunicazione ultimamente.
Dai, c'ha pure il nome nerd, perché vuoi avercela pure con questi che hanno il nome con Matrix? Non ti basta mai, non ti basta.
Ma considerato che tra i suoi finanziatori ci sono persone che penso che con noi non avrebbero mai nulla a che fare, penso proprio che usare la prima persona. Sì, sono gretto, è vero. Beh, la verità è che credo a quello che dice il Fatto Quotidiano, che subito si è accorto che c'è la società dei figli di Berlusconi di Roll-Up.
Vabbè, ho capito, ancora con Berlusconi, dai.
Eh sì, ormai. Comunque, dicevamo, questa cosa dovrebbe avvenire, appunto, la trasmissione a questo server. Il problema è che questo server non si sa di chi è. E non si sa di chi è perché quello si dice che presumibilmente potrebbe essere ministeriale, però una cosa sicura è che sarà un server di, viene detto, di una terza parte, dove terza parte vuol dire che non è la società che lo sviluppa. Potrebbe essere il ministero, potrebbe essere anche un'altra società privata, non lo sappiamo. Potrebbe essere una società, appunto, come dicevamo, come nel caso dell'altra app, Amazon. Potrebbe essere un'altra società che fornisce un servizio di spazio dove tenere queste informazioni. Loro dicono, allora, si parla di comunicazioni cifrate e firmate digitalmente per la trasmissione dei dati. Non sembra, o almeno non ci sono informazioni al momento per quanto riguarda quest'app, se i dati conservati nello smartphone sono pure loro cifrati. Questo non è dato saperlo. E un'altra cosa interessante che specificano è il fatto che l'app in questione, diciamo che è necessario svilupparla, e questa cosa ne parleremo tra un po' parlando dell'analoga app di Google ed Apple. Loro previsione che potrebbe essere necessario svilupparla assieme, appunto, a Google e Apple in collaborazione, perché la sua funzionalità potrebbe essere pregiudicata dal funzionamento di Android e iOS. In particolare, destano preoccupazioni la possibilità di terminare forzatamente il processo e il fatto che i sistemi operativi, entrambi i sistemi operativi, impediscono che un'applicazione possa pigliare il totale controllo del modulo Bluetooth, cioè tu lo puoi sempre staccare il Bluetooth, mentre almeno da quello che ho letto io si lascia intendere che loro vorrebbero che una volta che installi l'app controlli il Bluetooth per i fatti suoi.
E questo pone una serie di problemi su un tema che è quello, diciamo, dell'uso dell'app come strumento, tra virgolette, di certificazione. Cioè, se uno dicesse, vabbè, certo, l'app tu puoi pure fare in modo che non funziona, ma allora che te la sei scaricata a fa? Se l'hai scaricata è perché evidentemente vuoi usarla e ti interessa, no? In genere, se hai usato un programma per sentire la musica, poi non gli togliete l'audio, sennò che ve ne siete fatti di un programma per la musica.
Certo, se l'app fosse veramente volontaria e se l'app fosse una cosa soltanto per aiutare, come una cosa come piace tanto dire agli ultraliberisti, una strategia win-win, cioè una cosa tutti abbiamo vantaggi da questa cosa, non si capisce per quale motivo uno dovrebbe non farla funzionare dopo che se l'è scaricata, però forse qualche motivo ci sarà.
Esatto, abbiamo trovato due importanti testimonianze, una audio più una più letteraria, un articolo proprio di questi giorni, che spiegano alcuni dei motivi per cui a volte può capitare di fare così, insomma, dei magheggi, di occultare aspetti relativi alla propria salute. Allora, andiamo con l'audio.
Da una lacrima sul viso ho capito che c'ho un mese. Caro amico, ti schifo, se no ti contraggo un po'. E siccome sei molto malsano, al fin ti perdonerò.
Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Griso, l'uno dei tre o quattro, che di tutta la famiglia, gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo. E ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancava di vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e, tra le altre cose, aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste, due giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arzione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri, e gli stava alla lontana. Perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, ve», disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto forse un po' troppo, c'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va, ho un gran sonno, levami un po' quel lume dinanzi che m'acceca, mi dà una noia». «Scherzi della vernaccia», disse il Griso, tenendosi sempre alla larga, «ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene». E così, insomma, questo scritto, che potreste aver riconosciuto, recentissimo, del compagno Alessandro, che salutiamo, parla proprio di alcuni motivi per cui talvolta le persone iniziano a manomettere dati che riguardano la propria salute, ovvero che poi le persone ti trattano da appestato. Ecco, questo è un motivo molto concreto. E ci si potrebbe chiedere: ma perché mai un'applicazione che, in un certo senso, per quel che si può, aiuta la salute, dovrebbe farti trattare da appestato?
Ma diciamo che un indizio potrebbe venire dal fatto che ci sono persone che trattano da appestati anche passanti ignoti semplicemente perché non hanno la mascherina. Certo, già questo succede, quindi proprio... siamo già nel mondo delle persone che trattano gli altri come appestati senza motivo.
Quindi un motivo è il disagio interiore, mi sembra di capire, tu proponi. L'altro motivo invece, diciamo, si basa in un certo senso su dei riscontri più oggettivi. Proviamo a ricostruire il flusso. Innanzitutto si parla del fatto, anche se ovviamente non è certo, come non è certo niente, che in questa applicazione possa esserci un'integrazione con il meccanismo di autocertificazione. Il che cosa vorrà dire? Ora noi non lo sappiamo, ma io me la sono immaginata così. Io ho questa app che sia mi tiene conto il contact tracing e sia mi permette di fare l'autocertificazione senza dover uscire fuori con un pezzo di carta. Bene, sembra piuttosto naturale che se le due app le ho integrate è perché voglio che il sistema di autocertificazione attinga dai dati sul contact tracing. E allora, se attinge, che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente mi impedisce di autocertificare se io, per esempio, 5 giorni fa ho incontrato una persona che poi si è rivelata positiva. Ok? Questo sembra essere il concetto. Vediamo, ricordiamoci com'è il flusso adesso. Adesso funziona così: se incontri un positivo devi fare autoisolamento, ma questa cosa è chiaramente soggetta alla sensibilità delle persone e anche banalmente al fatto di quante informazioni girano. Cioè, se io vado al supermercato e il commesso poi dopo esce fuori 4 giorni dopo che è positivo, ma a me qualcuno me lo viene a dire? Certo, potrebbe essere che qualcuno me lo viene a dire, magari è una persona del quartiere, io lo vengo a sapere, e allora sarebbe sicuramente la pratica più responsabile, oltre che proprio obbligatoria, quella di mettersi in isolamento, di avvisare le autorità, che eventualmente mi faranno il tampone, ma soltanto se ho i sintomi, altrimenti no. E diciamo, sicuramente è vero che se una persona che magari vive a casa tua c'ha è risultata positiva al tampone, tu non devi uscire di casa. Cioè, insomma, penso che chi viola una roba del genere, che chiaramente no, senza giustificati motivi, eccetera, sta un po' scherzando con il fuoco. Però certo, se tu vieni a sapere che il fruttivendolo da cui sei andato 2 settimane fa e non sai manco se quel giorno c'era, e vi siete sempre lontani, poi è positivo, davvero devi considerarti in autoisolamento e non puoi fare l'autocertificazione? Questa parte non è del tutto chiarita, è soggetta all'interpretazione. Però in pratica, diciamo che se io vado, no, mi fermano i carabinieri e io scrivo l'autocertificazione, chi mai riuscirà a dimostrare il fatto che io l'avevo saputo che il commesso era positivo e io l'ho incontrato 10 giorni fa, non ci sarà mai uno straccio di prova di un fatto del genere, e quindi di fatto il tutto è alla propria sensibilità nel bene e nel male. Se invece la integriamo il tutto dentro l'app, quella probabilmente mi impedisce di autocertificare se c'è stato il contact tracing. Bene? Quindi si potrebbe pensare che se io fermo una persona e quella non vuole farmi l'autocertificazione digitale, ma insiste per farmi quella cartacea, quella persona abbia qualcosa da nascondere, cioè mi vuole nascondere il fatto che lei, come faceva Don Rodrigo, ha incontrato qualcuno che c'ha il coronavirus e quindi dice no, io non voglio usare il contact tracing, sennò poi tu non mi fai uscire di casa e io voglio uscire irresponsabilmente in giro. Da qui ad invertire il meccanismo, il passo è brevissimo. Cioè, quando io incontro una persona che sostiene di non avere uno smartphone, ma di avere un cellulare più vecchio, oppure di non avere l'applicazione installata, oppure di non avere proprio il telefono, o comunque di essere uscita senza, come faccio a fidarmi? Potrebbe essere che quella persona mi vuole ingannare, perché in effetti io che lo faccio a fare questo sistema che impedisce le autocertificazioni, se poi è consentito farle analogiche, non si spiegherebbe come potesse funzionare. E quindi sinceramente noi nella nostra paranoia ci immaginiamo molto a portata di mano un mondo in cui uno, se non hai lo smartphone con l'applicazione installata e non la esibisci a controlli della polizia, l'accanimento che la polizia sta trovando contro veramente la qualunque in questi giorni possa essere ancora maggiore. Quindi sarà pure facoltativa, ma come spesso succede poi ce lo viene a raccontare a noi.
Sì, qua si passerebbe sostanzialmente dal concetto di imposizione legale, cioè il fatto che io faccio una norma che ti dice tu ci devi avere quest'app sul cellulare, che è quello che hanno fatto per esempio in Cina, a un sistema che è un'imposizione sociale. Cioè io non ti costringo ad avere l'app, però se non ce l'hai, certo la tua vita non sarà proprio facile come se ce l'hai.
È una sottile minaccia, diciamo. E inoltre ci potrebbe anche essere il caso che poi, e non serve nemmeno una legge, per cui ci potrebbero essere negozianti o persone di ogni tipo che in pratica magari ti si rifiutano di farti entrare dentro al loro negozio, dentro a un certo spazio, se tu non mostri l'app la quale scrive non hai avuto contatti con persone positive. Quindi una sorta di obbligo di prestazione. Ora, questo da una parte si potrebbe dire, beh, ma se non c'è una legge che dice una cosa del genere, chi mai mi può obbligare a mostrare un'app sul cellulare di fronte manco a un pubblico ufficiale, ma così al cameriere del bar? Ma questo sarebbe un'analisi un po' così, cioè troppo in punta di diritto, non è proprio così che funziona in genere la società, specie in questi momenti di grande panico.
Sì, questo è un grosso problema su cosa. Questo secondo me è la principale incognita del cosa succederà dopo, appena uscirà quest'app. Anche perché quest'app, diciamo, ci sono due punti su cui l'imposizione sociale, diciamo, torna. È un problema e dall'altra parte torna anche utile al diciamo a chi sta promuovendo l'app, cioè alle autorità dello Stato. Il primo punto riguarda il fatto che, se vi leggete almeno cosa stanno progettando in questo momento, si dice che in un primo momento l'app sarà disponibile soltanto su Google Play, Google scusate, e sullo store di iOS di Apple. Hanno detto che inizialmente non sarà disponibile su Windows Phone. Quindi a quello che tu hai detto prima, cioè le persone senza il cellulare, le persone con un cellulare vecchio, ci sommiamo le persone che non hanno uno di questi due sistemi operativi, le persone che hanno il sistema operativo troppo vecchio per cui non può installare quest'app, ancora ce ne sono vari in giro, e in ultimo anche le persone che hanno un cellulare senza il Play Store. perché tu con Android puoi farti una, puoi farti tu una, diciamo, un Android non di quelli venduti, fatto da te, commerciale, non commerciale, in cui non usi il Play Store. Ma a questo punto, se non usi il Play Store, non potrai installare questa applicazione, e se non puoi installare questa applicazione e poi c'è una forma di imposizione sociale, anche qua si riduce, si aumenta la platea di quelli che potrebbero essere, diciamo, discriminati, se vogliamo utilizzare questo termine, per non usare l'app.
Sì, ricordiamoci comunque che in Italia solamente il 70% delle persone adulte ha uno smartphone, senza appunto nemmeno contare tutte le categorie che dicevi tu. L'altro 30% in buona parte ha un cellulare, uno stupidofono, e una piccola parte non ha il telefono cellulare.
Dato che diciamo tutti i vari piani dicono che l'ideale sarebbe se si tracciasse almeno il 60% degli abitanti, e qua a me i conti non è che tornano molto, cioè se non c'è una forma di coercizione che sia legale o sociale, e hai praticamente quasi tutti quelli che possono installare quest'app, se la dovrebbero installare perché quest'app abbia un senso. Cioè, questa app riesca veramente a essere effettiva.
Se la installano 2 su 3 non funziona.
Appunto, per una pura questione di entropia, nel senso non che io non lo voglio fare, ma semplicemente che non ci che non ci penso, magari non me ne frega niente, magari no. Per una sua questione di distribuzione dei comportamenti.
Non ho spazio sulla memoria, non spazio sono capace.
Ma tante cose, ma diciamo. Semplicemente una questione puramente di distribuzione statistica delle variabili possibili su un cellulare. E se non ci metti una forma di coercizione, non riuscirai mai ad avere questo tipo di copertura. E io penso che
stai invitando alla coercizione.
Sì,
non
sto invitando alla
coercizione. Non dare suggerimenti, mi raccomando.
No, perché questo in realtà, se lo leggete anche sull'articolo di Agenda Digitale, viene posto questo problema, anche se non viene data una risposta. E infatti, se voi guardate in molti articoli, viene detto che l'app sarà inizialmente non obbligatoria. È interessante notare perché, secondo la linea guida europea, l'app deve essere obbligatoria, non inizialmente obbligatoria. Però evidentemente, e anche a ragione secondo me, a livello governativo suppongono che in realtà il fatto che tutti se la installino non è un modello diciamo credibile.
Sì, verosimilmente io me la immagino da questa intervista con un meccanismo paternalista, cioè in cui ti dicono no, non è obbligatoria, però per favore facciamolo tutto, poi una settimana dopo ti dicono ci sei un sacco di gente maledetti che non si è installata l'applicazione, allora non avete capito, allora adesso è obbligatoria.
Obbligatoria, ma che ti dicono ok, noi riapriamo i bar e i ristoranti, ma se tu vuoi andare al bar e al ristorante ci devi avere l'app. Diciamo che io in questa cosa ci vedo un sistema simile a quello delle mascherine. Ora, le mascherine, come sapete, come dovreste sapere tutti, in realtà sono utili soltanto se non si riescono a mantenere distanze di sicurezza. E molte delle mascherine che girano non sono utili proprio, nel senso che molti hanno le mascherine chirurgiche che tecnicamente sono usa e getta e non si possono
però
recuperare.
Però se non mi porto la mascherina, poi mi guardano brutto e mi fermano le guardie.
Ma non
quindi
solo questo,
va bene la mascherina.
Non solo questo, in una regione liberale come il Lazio, una specie di comune anarchica rispetto ad altre regioni d'Italia, io giro senza mascherina per strada, non mi dicono niente.
È l'equivalente del 2020, il girare coi buchi sul braccio.
Eh sì, diciamo più o meno. Comunque non mi dicono niente. Ma ci sono regioni dove hanno imposto l'uso della mascherina, o diciamo in alcuni casi, o molto più divertente, quello in Lombardia, che ha imposto l'uso anche di qualcosa come sciarpe o cose del genere, che ovviamente rientra nel principio del è sempre meglio che niente. Però voglio dire io che una sciarpa fatta di tessuto si intendesi quella fatta con trame ordito, cioè quelle a incrocio, la capacità filtrante per il virus di una cosa del genere è tanto bassa che è quasi inutile. Però comunque, cioè, nonostante ci sono una serie di situazioni in cui la mascherina ormai te la devi mettere, tra l'altro anche nel Lazio, che finora è rimasto abbastanza, diciamo, razionale da questo punto di vista, riapriranno, mi pare, da domani le librerie, e mi pare che avevano messo l'obbligo di mascherina nelle librerie.
Gli hacker della polvere si coalizzano col coronavirus, se ho capito bene. Il concetto è quello.
Ma diciamo che sugli acari magari la sciarpa funziona meglio che sul coronavirus. Però io mi aspetto una situazione di questo tipo, cioè che a un certo punto, anche se razionalmente la cosa non dovrebbe essere obbligatoria, cominceranno, siccome non si raggiungerà la percentuale prevista, o faranno finta di niente, nel senso si raggiungerà il 30% degli abitanti e continueranno a fare statistiche su sto 30% assumendo che sia rappresentativo di tutto il resto, il 30% degli abitanti, forse il 30% dei telefonini, forse si riuscirà ad avere gli smartphone compatibili comunque, oppure si passerà a una qualche forma di coercizione, che sia appunto coercizione vera o coercizione appunto paternalistica, cioè per cui si invoglia la gente a ad avere quest'app, disincentivando il fatto di non averla. Notate che sull'articolo in questione è chiaramente scritto che si prevedono incentivi per l'uso di quest'app. Attenzione, perché poi qua per passare dal passare all'incentivo per l'uso al disincentivo per il non uso, che è quello più pericoloso, il salto è molto veloce.
Cioè, la differenza una cosa comunque è molto labile.
È molto labile, però c'è una cosa: è se io faccio questa cosa tu mi incentivi in una qualche maniera, un'altra cosa è rendi la vita difficile a chi non ce l'ha. Diciamo, cambia poco,
la differenza,
però
si cambia molto se pensi che l'incentivo sia tipo una cosa tipo potersi fare una passeggiata. Se è un incentivo potersi fare una passeggiata solo se hai l'app, il che vuol dire che non puoi farla se non hai l'app, insomma, soltanto perché assumiamo che ormai partiamo da una situazione sociale e psicologica davvero misera, allora ci possiamo chiamare questa cosa un passo in avanti, ma in generale in realtà è un passo indietro per chi non la potrà fare. Insomma, vediamo,
diciamo che l'app è l'unico incentivo. Al momento l'unico incentivo chiaro è che se hai l'app potrai evitare di girare coi fogli dell'autocertificazione, con i tanto variabili fogli dell'autocertificazione.
Giusto, e questo insomma per dire che nel parlare di questa applicazione si è parlato spesso e ha ragione dei problemi, diciamo, tecnici di privacy, ma forse si è un po' sorvolato su queste forme di sorveglianza o comunque di pressione sociale, che sono altrettanto importanti, per certi versi forse lo sono anche di più, che è del tutto verosimile che accadranno, e questo mi sembra che sia assente dal grosso del dibattito, almeno quello sui giornali. Sono le 22:10 e allora io andrei a mettere uno stacco musicale. Dopo spezziamo con l'aspetto delle applicazioni, partiamo invece con un aspetto più propositivo, con due interviste, ma poi riprenderemo comunque a tediarvi con questo aspetto delle app, però insomma preso da un'altra angolazione e direi da altre latitudini. Vai.
Solo a comando, piange poco, quasi mai, i suoi sogni bianco e nero li colorerà di blu. C'è chi è giunto a capolinea, chi da lì è partito e va. Sasha in poncio sta abbaiando mentre il disco suona già, e suona il disco, intanto si colora la musica di lotta e libertà, musica di presto la mia voce sparerà, ia, 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 ia. della banda di Bono. Sorprendenti come un film, quelli dei fratelli Marx. Ci vediamo alla stazione o al deposito dei tram. Bambi arriva fischiettando mentre il disco suona già, e suona il disco intanto si colora la musica di lotta e libertà, musica di balli e di pistole. Presto la mia voce sparerà.
E rientriamo in onda alle 22:14, una così brevissima un'ora di racconto che abbiamo fatto sull'applicazione per il coronavirus, notizie flash, dovremmo ribattezzare le dita nella presa, e adesso cambiamo un po' argomento. Volevamo, infatti, abbiamo già iniziato nella puntata precedente, intendiamo proseguire, raccogliere le esperienze che si sono create in questa situazione particolare che stiamo vivendo, perché ci è sembrato che tanti A-Club, ma anche tanti gruppi di persone in generale, singoli, acare, smanettoni di tante parti, si siano attivate in maniera speciale in questo periodo. Perché? Ma perché spesso c'erano necessità tecniche intorno a loro, perché magari si riattivavano delle situazioni politiche che prendevano paradossalmente nuova linfa in questo periodo, e abbiamo già mandato, insomma, un contributo su questo aspetto nella volta precedente, e quello che vi invitiamo a fare è a raccontare, magari mandarci un audio, scriverci un'email all'editanellapresa@andarossa.info, insomma, o comunque in qualsiasi modo fare sì che queste esperienze non rimangano taciute, perché ci sembra che siano in molti casi rivelatrici. Oggi siamo in onda con una compagna che di A-Club di Bologna, che ci racconterà delle esperienze, vabbè, ma senza che lo ridico, che poi lo ridici tu dopo. Di cosa ci racconti? Che cosa avete fatto di bello durante il coronavirus?
Ciao a tutte e a tutti. Allora, abbiamo come soggettività di appartenente da club, in realtà la nostra partecipazione è stata un po' disgregata, ma presente in più fronti. E abbiamo fatto un'esperienza interessante, ci siamo relazionate a questo mondo degli e-commerce, che è argomento un po' oscuro, ma una comunità a campi aperti, la comunità una comunità di contadini che organizza mercati settimanali nella provincia di Bologna, che poi fa parte del circuito nazionale genuino clandestino, aveva la necessità di, appunto, riuscire a mantenere la loro occasione di vendita in questo caso, e di aggregazione, che sono appunto i mercati di campi aperti. E qua a Bologna, non so nel resto d'Italia, ma qua a Bologna i mercati sono stati chiusi e quindi appunto c'era questa preoccupazione. Alcune persone di Campi Aperti ha espresso questa necessità e delle persone affini ad ACLUB, insomma, si sono trovate ad affrontare il settaggio di un e-commerce che ora sta funzionando e ha sicuramente delle caratteristiche peculiari. Appunto, noi ci siamo ritrovate a confrontarci con questo contenitore che non è esattamente non promuove esattamente ci siamo trovate a dover risolvere dei problemi che sono anche peculiari dell'esperienza reale. E quindi
immagino anche perché che tante cose siano spostate online in questo periodo è veramente dire l'ovvio, e comunque insomma, ma questo ovviamente non vuole assolutamente essere contro o sminuire in nessun modo l'esperienza di un ACLUB che ha permesso di fare la stessa cosa a una realtà che non è certo come tutte le altre, come ogni altro negozio che vende la verdura, ma che come tutte le altre aveva in questo momento il bisogno di ricreare un meccanismo telematico per poter fare gli ordini. Però e quindi in questo uno potrebbe dire: vabbè, quindi avete fatto anche voi l'e-commerce, l'ha fatto pure la gelateria sotto casa mia, sarete stati anche bravi, però alla fine avete fatto una cosa che in questo periodo hanno fatto in tante. E invece mi raccontavi che c'è stato sì anche questo, ma anche qualcosina in più, sia nelle tecnologie usate sia anche in alcune sollecitazioni che venivano date da Campi Aperti a chi poi in pratica comprava i prodotti della terra da loro.
Sì, esatto, perché oltre a ovviamente lo sforzo tecnico è stato fatto un grande sforzo di comunità Campi Aperti. Infatti chiesto che gli ordini venissero fatti sull'e-commerce, ma gli ordini venissero fatti in maniera aggregata. La campagna che è nata con il nome Tinder della Verza, che invitava a socializzare nel raggio della propria abitazione, vicino alla propria abitazione, con le vicine e vicini, per riuscire ad aggregare gli ordini e quindi limitare il problema dei trasporti che rappresenta la consegna porta a porta.
Eh sì, perché in effetti la consegna porta a porta e indubbiamente scarica buona parte oltre che della fatica e del lavoro, ma anche dei rischi sanitari su chi poi va a fare la consegna. Questo insomma penso sia piuttosto chiaro, che le tante persone che stanno consegnando il cibo a domicilio in questi giorni si accollano loro il contatto che tu non ti stai accollando andando a prendere la pizza di persona nella pizzeria. E di conseguenza, in effetti, anche no, ridurre questa parte è anche utile, ma forse è anche importante per non creare un meccanismo individualizzante del consumo. Sinceramente me la vivo molto in questo momento questo aspetto, no? Che tutti quanti stanno in fila a fare la spesa, naturalmente ognuno da solo a 2 metri di distanza, che è sicuramente anche giusto, però è pure un po' triste. Il mercato è un momento anche più bello da questo punto di vista, non solamente perché c'è l'aria fresca o perché le verdure sono più o meno buone, ma anche perché la relazione economica è comunque una relazione sociale, e quella del supermarket e ancora di più quella dell'e-commerce di suo sarebbe estremamente individualizzante, cioè ognuno col suo computer. Forse questo ha potuto scardinare questo meccanismo. E quindi ti chiedo molto proprio concretamente, cioè, come funzionava questo meccanismo con cui si invitavano le persone a fare gli ordini collettivi? La soluzione era tecnica o era più di tipo umano?
E è stata una soluzione principalmente di tipo umano, Infatti a Campi Aperti appunto c'è stato un invito ad aggregare le consegne, e in realtà c'è stata un'altra accortezza importante, è che gli ordini sono, per poter ordinare nel sito bisogna essere soci coproduttori, bisogna quindi tesserarsi all'associazione di Campi Aperti, e in questo modo si possono fare ordini, si possono fare gli ordini sul sito. Questo in realtà è stata un'altra scelta tecnica ma sociale per privilegiare le relazioni preesistenti, le relazioni delle comunità che erano preesistenti a questo momento di crisi, e eliminando quindi la competizione click, perché poi Campi Aperti è una realtà molto conosciuta a Bologna e non si voleva fare in modo che il primo giorno che fossero stati aperti gli ordini in poche ore tutti gli ordini fossero finiti in maniera totalmente indiscriminata. Questo dal punto di vista tecnico non è, si risolve in maniera molto facile, però sono quelle piccole accortezze che di nuovo vanno a supporto delle comunità e delle relazioni in questo momento.
Sembra molto interessante, sicuramente anche abbastanza originale, no? Insomma, non lo so, il mondo degli e-commerce non l'ho manco mai sfiorato, e non è certo un argomento tipico che campeggia tra chi fa server autogestiti, eccetera, però chiaramente in questo momento era una scelta utile. Ecco, molto bene il curriculum quindi della sua realtà bolognese, la prego proceda pure con le sue altre esperienze.
Beh, cos'altro vi posso dire? Ovviamente c'è stata una grande spinta sui mezzi autogestiti di comunicazione, e nello specifico sto parlando di Mumble, che è un software che permette, funziona come una chat, però invece di scrivere si parla, può rendere l'idea.
Come una roba tipo Hangout o quella roba lì, che però funziona? No, perché io sono rimasto allibito da questa cosa, che i prodotti commerciali che vanno per la maggiore, tipo Hangout, FaceTime, cose così, hanno un tasso di funzionamento che rasenta lo zero. Mi diverte molto sentire amici vicini di casa che passano grosso modo il 30% delle telefonate a chiedere agli altri se si sente.
Sì, esatto. E invece appunto c'è stata una grande spinta sull'uso di un server di Mumble, il server di esiliati.org, e molte attività sono state portate su questo mezzo, con una sorprendente acquisizione di skill e anche un passaggio di conoscenze sia tecniche sia più di riflessioni sugli usi dei mezzi, molto molto interessante dal mio punto di vista. Sono state assemblee molto partecipate dove non erano solo le due persone nerd della club che spiegavano come usare appunto Mumble, ma c'è stata una presa in carico da parte di molte molte persone di un nuovo strumento.
Ecco, quindi come dire, la separazione è spesso molto forte tra tecnici e non tecnici, si è un po' attenuata, mi sembra di capire, con un po' di iniziativa presa maggiormente da altre persone che quindi hanno fatto da per certi versi da tramite, ma ti chiederei anche da solo da tramite, o secondo te c'è stata anche un'iniziativa anche appunto personale, no, non dei soliti nomi, perché poi insomma la dinamica spesso è quella, no? Ci sono sempre le stesse persone che curano le cose tecniche, che nel caso migliore le spiegano agli altri, che se tutto va bene capiscono. Si è solo aggiunta una cinghia di trasmissione, o secondo te c'è stato anche qualche passaggio in più, per esempio magari questo ha sviluppato delle riflessioni no, nelle persone che poi andavano ad usare quegli strumenti, o ci sono stati degli spunti di qualche tipo anche da persone che invece magari 3 mesi fa non te lo saresti aspettato?
Beh, un po' entrambe secondo me, cioè c'è stata sia ovviamente una presa in carico da parte di chi lo fa di più, però c'è stata anche una grande produzione di materiale di guide, e poi di nuovo magari partite da più dalle solite persone, ma prese in carico da anche da persone più insospettabili, sia sulla parte tecnica, ma anche appunto sull'uso di riflessione dei mezzi, e quindi magari l'importanza di privilegiare uno strumento di streaming audio rispetto allo streaming video, per motivi di banda, per motivi di quanto traffico stiamo producendo, e di sostenibilità sia nell'utilizzo del mezzo, ma anche di sostenibilità ambientale più ampia.
Va bene, anche su questo ti ringrazio. Dopodiché, nella chat fuori onda hai accennato ad un terzo argomento di cui poi non abbiamo approfondito, io non so nemmeno di cosa si parli, quindi ti do carta bianca, essendo completamente all'oscuro, come diceva il Magnotta.
Sì, esatto, c'è stata un'altra spinta social, oltre, di sicuro il server Mastodon Bida.im ha avuto un grande un aumento nell'ultimo periodo di iscrizioni, e è stato sviluppato un altro servizio, Airsonic, che è uno strumento che serve per fruire via streaming di contenuti multimediali, musica, video. Non vorrei fare riferimenti commerciali, però.
Quindi diciamo una cosa che in cui tu vai e trovi un sacco di video, ma in maniera autogestita. Se avete se è venuto in mente una cosa simile a questo, se ho ben capito, avete pensato bene.
Sì, ma anche musica, più che video, anche musica ordinata, playlist, autori, in modo molto molto organizzato.
Quindi come funziona? Chiunque può caricare la sua musica e può ascoltare quella che gli altri scelgono di condividere, ho capito bene?
Esatto, funziona, cioè ovviamente funziona con un'iscrizione. Una volta che una persona è iscritta, quindi può decidere di voler condividere la musica, quindi caricare la propria musica, o semplicemente fruire dei contenuti.
Ok, e ho una domanda molto banale che forse avevi immaginato. Come ve la cavate col copyright da questo punto di vista? Si spera che vada tutto bene? Il silenzio stampa vale mille parole, direi, e quindi anche noi
ma che c'entra? Funziona come la cosa dell'Internet Archive. Tu puoi consultare la musica, mica stai consultando.
E poi c'è da dire che noi qua a Bologna siamo grandi fan della musica in licenza libera.
Va bene, ok, e quindi questa è sicuramente una buona soluzione e una buona pratica per chi la musica la fa e la diffonde. Vabbè, insomma, quindi mi sembra che avete fatto un sacco di cose. L'invito noi lo estendiamo a chiunque in ascolto ci vuole raccontare cosa ha fatto il suo Hacklab, come si è rimesso in vita l'Hacklab che prima era defunto, o come un po' di persone insospettabili a un certo punto, tutto a un tratto, hanno deciso di fare non lo so, trasmissioni nei modi più fantasiosi, tra cui ad esempio mi sembra che anche a Bologna, tra le altre cose, ma magari ne parleremo meglio la settimana prossima, ha preso parecchio vita Radio Spore. Ci vuoi dire solo due parole su questo?
Sì, esatto, non sono sicuramente la persona più indicata per parlarne, però sì, Radio Spore era la radio presente in XM24, radio streaming, e nell'ultimo periodo ha avuto una forte spinta sia dal lato tecnico sia nella presenza di programmi, e siamo molto felici di questa cosa.
Benissimo, e quindi insomma aspettiamo racconti simili che provengano da simili o diversi, ma comunque insomma che ci raccontino questo aspetto che in tanti e tante stiamo vivendo in questo momento, che ci raccontino cosa stanno facendo, cosa sta facendo chi è appassionato di tecnologia. E mandiamo adesso in onda un'intervista che ci mandano da Firenze, in cui tra l'altro appunto il collante con la precedente è proprio legato al forte rilancio sullo strumento radiofonico, che mi sembra sia stato molto ampio in tutta Italia. Insomma, le radio hanno avuto un momento di grande impeto, che insomma non possiamo che augurarci che poi duri anche l'emergenza finita, se no insomma fare radio soltanto durante la sfiga non è bello. Va bene, allora grazie per l'intervista, mandiamo questo audio e tra 11 minuti torniamo in onda.
Ciao a tutte e tutti, ci chiedete che cosa qui nei dintorni fiorentini e dei giri del club e di nerd vari facciamo in questi giorni di quarantena. La risposta è molteplice, dovrebbe pervenirvi da varie voci. Quello che posso dire io è un piccolo racconto di quello che sta succedendo sul fronte della radio, almeno dalle nostre parti toscane, fiorentine. Con Radio Wombat stiamo, direi dal momento in cui è iniziata un po' questa emergenza, facendo un lavorone piuttosto grosso di riorganizzazione totale. E vabbè, lo sapete meglio di me, però insomma chiaramente riorganizzarsi in un momento in cui non ci si può vedere fisicamente, non si può andare in regia o nelle regie, non si può coordinarci faccia a faccia, non si possono fare le trasmissioni insieme fisicamente, insomma sono delle difficoltà in più che abbiamo dovuto affrontare. E la cosa buona è stata che, al di là delle difficoltà, che però insomma anzi ci hanno spronato e ci hanno fatto divertire, cioè impazzire ma anche divertire per le prime settimane, poi siamo riusciti a mettere su un palinsesto speciale della radio, di Radio Wombat, un palinsesto che all'inizio andava avanti, praticamente veniva deciso di giorno in giorno, infatti era il delirio, era il caos totale, una difficoltà estrema. Poi piano piano ci siamo dati una raddrizzata, siamo riusciti a organizzarci un po' meglio, e questo palinsesto viene deciso di settimana in settimana, e quindi più o meno insomma diciamo che a domenica sera noi siamo in grado tendenzialmente di sapere che cosa avverrà al palinsesto di Radio Wombat per la settimana a venire, il che insomma fino adesso ci sembrava utopico, però nelle ultime settimane siamo riusciti a organizzarci. E poi abbiamo tirato su, sto un po' perdendo il conto, ma direi sette regie casalinghe, che per noi insomma, un po' per tutti immagino, però per noi è molto difficile. E stiamo parlando di una radio, Radio Wombat, per chi non lo sapesse, che è una radio che essenzialmente, soprattutto in questo momento, è una radio via web, quindi va in streaming ed è possibile quindi ascoltarla da ovunque, almeno se si possiede una connessione a internet. Però è anche una radio che vuole provare a sperimentare le onde medie, quindi è almeno da alcune parti a Firenze, intorno alla zona fiorentina e provincia, si sente sulla frequenza 1359 in onde medie, se non fosse che per l'appunto la sfiga ha voluto che in questo momento, per l'appunto il giorno prima, la sera prima del decreto Chiudi Italia, abbiamo avuto un problema grosso al trasmettitore, per cui di fatto non proprio al trasmettitore precisamente, ma insomma non vi racconto tutti i dettagli, però insomma la questione è che siamo rimasti con una programmazione in onde medie che è diversa da quella che sta andando invece nello streaming. Quindi il trasmettitore funziona, le onde medie sulla frequenza 1359, dove chiaramente viene raggiunta dalla nostra sperimentazione, prendono, insomma, stiamo continuando a trasmettere, ma non trasmettiamo il palinsesto tanto faticosamente messo su, che invece è possibile ascoltare in streaming. Quindi, insomma, purtroppo la sfiga è notevole, perché, come si dice a Firenze, agli zoppi grucciate, e quindi è andata così. Però, nonostante ciò, insomma, sul fronte streaming stiamo facendo un lavorone, e queste 7 regie casalinghe sparpagliate nelle case, nelle abitazioni, nelle tane del Wombat, sparse per mezza Firenze, e non solo, tra l'altro, perché una di queste regie è in Val di Susa, e insomma, riescono ad essere attive, e la palinsesto attualmente funziona che trasmettiamo da una regia diversa ogni giorno. Poi le altre trasmissioni che già esistevano, alcune non sono in grado di continuare perché non ce la fanno, non hanno abbastanza, da un punto di vista tecnico non ce la fanno, magari a casa non hanno i cavi giusti, non hanno il microfono, non hanno niente, quindi sono in difficoltà, non ce la fanno a trasmettere. Altre trasmissioni invece hanno continuato e quindi mandano o vanno in diretta, no, oppure mandano le registrazioni delle loro puntate di settimana in settimana. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto, che detta così sembra forse poco, però dal punto di vista nostro di logistica e di sforzo tecnico è stato abbastanza grosso, e la cosa interessante è che comunque questo sforzo tecnico è stato molto condiviso dalla radio, e all'inizio, prima forse di questa emergenza, c'era un nucleo piuttosto ristretto di tecnici che stavano dietro a queste questioni. Ecco, con questa occasione, con questa emergenza, penso di poter dire che un po' di conoscenze tecniche si sono passate, sono riuscite a essere condivise anche con chi prima e magari appunto non si era trovato nelle condizioni di impararle, o che comunque non aveva voluto, non aveva potuto. Ecco, adesso il gruppo si è un po' allargato, ci sono molte più persone, sia che collaborano alla radio in generale, che mandano contributi e che si sono avvicinate per produrre e fare cose, e però anche all'interno del gruppo, nel nucleo che già esisteva di vombati e vombatesse, direi che insomma la cosa bella è che siamo riusciti un po' a imparare a crescere insieme sull'onda dell'emergenza, per cui la prima volta è stato uno sforzo più che altro delle persone che avevano un po' di già conoscenze tecniche, per cui i primi giorni ci siamo trovati a dover mettere su un po' di infrastrutture, aiutare chi doveva mettere su la propria regia in casa, scrivere un sacco di manuali, guide, e soprattutto inventarsi un po' delle strutture logistiche, delle prassi anche, se vogliamo, che facessero sì che le persone non si trovassero completamente spaesate, ma che se volevano contribuire e trasmettere si ritrovavano dentro un'infrastruttura un po' già funzionante. E quindi all'inizio eravamo in pochi a gestire questa cosa con un bel po' di difficoltà, ma devo dire quasi da subito la palla è stata un po' condivisa tra tutti, e secondo me questa è stata una delle cose più belle da vedere nella sfiga, chiaramente, di questa situazione. E adesso le nuove regie che stanno ancora aggiungendosi adesso non sono seguite da chi prima era insomma un po' più dietro alla questione, chi ne sapeva di più, ma vengono seguite da altri. Quindi insomma si è un po' passato il testimone, e questo penso che sia molto bello. E più o meno questo, la risposta da chi ci segue, da chi ascolta Radio Wombat e dalla città di Firenze, o perlomeno dai nostri giri, ecco, è stata fighissima. Secondo me c'è stato dei picchi di ascolto veramente belli, dovuti anche al fatto che ci siamo trovati, oltre al parlare di questa emergenza, ci siamo trovati anche a parlare, per esempio, della di non solo di questo, ma insomma abbiamo seguito il ricordo di Orso a un anno dalla sua morte, e questo è stato un momento molto importante per noi e molto importante anche per chi ci ha seguito. Attraverso la radio stanno continuando a essere fatte alcune cose, come per esempio delle tutti i martedì viene fatto un live di una serata di tango che normalmente veniva fatta in uno spazio liberato fiorentino, la Polveriera, e sta continuando a essere fatta, anche se chiaramente con modalità diverse, però attraverso la radio, tutti i martedì alle 8:30 di sera parte una diretta live di musica per tangheri e tanghere, e quindi parte una milonga nelle case di chi la ascolta, e questo insomma è stato recepito bene, è stato apprezzato moltissimo. E altra cosa bellissima è che ci arrivano veramente ancora adesso quotidianamente contributi da persone che prima non facevano parte della radio e magari non ne fanno parte ancora adesso, anche se però contribuiscono moltissimo mandandoci letture di libri, interviste, contributi vari, qualsiasi cosa, insomma, playlist, giri musicali che ci mandano playlist e contributi musicali dall'autogestione, dalle autoproduzioni, punk hardcore e non solo, insomma un po' di tutto. E quindi questo sforzo tecnico notevole direi che per ora è una cosa che ci porteremo a casa e che è stato veramente ripagato anche. Quindi non lo so, nella sfiga, ecco, vi volevo raccontare questa nostra esperienza, questa cosa che stiamo facendo, che per adesso ci sta aiutando a crescere tantissimo la radio, Radio Wombat, e direi che, ecco, ribadisco, nella situazione disastrosa in cui ci troviamo, però è un qualcosa che spero e penso che tra qualche anno ci guarderemo indietro e saremo contenti, almeno questa, di averla portata a casa. Mio contributo.
E alle 22:44 riprendiamo dopo questo audio, penso si capisse, registrato, che ci avevano inviato le compagne da Firenze, e che parlava di quello che stiamo un po' sollecitando vari club o comunque chiunque si appassiona di hacking a raccontarci, ovvero come si sta esprimendo la vostra passione per l'hacking in questo periodo. E torniamo all'argomento centrale della puntata, ovvero sta benedetta app di contact tracing. Abbiamo parlato, espresso i nostri timori sulla versione italiana, timori e anche incertezze, perché ancora alcune cose non si capiscono, quindi diciamo alcune cose potrebbero andare meglio di come abbiamo paventato magari, ma come va nel resto del mondo?
Sì, diciamo che allarghiamo un poco lo spazio, la visuale, e vediamo cosa succede in altri paesi. Diciamo subito che la vista non è delle migliori, perché si stanno diffondendo molte di queste app di vario tipo. Però prima di parlare di qualcosa riguardante appunto il resto del mondo, mi focalizzerei su una app, su un progetto di app più che un'app all'estero, che sicuramente ci influenzerà, perché diciamo il progetto è negli Stati Uniti, però le possibilità o il rischio, se volete, è che si estenda a livello mondiale, perché parlo del progetto comune fatto da Google ed Apple per fare un tool di tracing del Covid-19. Ora, effettivamente l'hanno fatto assieme. Io ho cercato pure di andare a guardarmi i documenti di Google e di Apple, e devo dire che sono lo stesso documento, cambia soltanto il loghetto in cima, perché
magari hanno guardato, magari l'ha fatto uno e poi l'altro ha aggiunto il logo.
Ah, non lo so, non posso dire questa cosa, però io pensavo, volevo vedere se c'erano delle differenze. No, in realtà il documento è proprio identico. Allora, di che si tratta? diciamo che qua stiamo parlando di una cosa che è leggermente diversa dal concetto dell'app che abbiamo parlato finora, e che potrebbe anche influenzare, come è stato pure detto, la, la famosa app italiana, nel senso che probabilmente quello che verrà fatto a Google Apple o verrà in qualche modo incorporato o quando sarà comunque collegato a quello che farà l'app italiana, appunto perché dicevamo prima, ci sono poi, diciamo, l'app potrebbe avere delle limitazioni, dei problemi dell'interazione con i sistemi operativi. Il progetto Google Apple in realtà è fatto, non è propriamente un'app. Il progetto si articola in due fasi. Una prima fase riguarda essenzialmente il mettere a disposizione una serie di librerie, API o API, diciamo come volete, per il appunto per sviluppare, per interagire con le varie app presenti nel mondo. Però, diciamo, facendolo in maniera univoca, perché appunto nel diciamo da quando c'è stata questa necessità sentita di sviluppo di app per il coronavirus, si è fatto di tutto e di più. Almeno questo progetto di Google Apple vorrebbe dare una serie di punti cardinali che sostanzialmente sono gli stessi punti dell'app italiana o volendo del documento europeo. Cioè si tratta di una cosa che funzionerà con Bluetooth, si tratta di una cosa che funziona con essenzialmente conservando tutti i dati relativi sull'utenza del cellulare, e quindi diciamo non ci saranno tutta una serie di altre cose che in alcuni paesi dove il concetto di libertà personale e protezione della privacy è meno sviluppato sono state fatte. Quindi sarà sono inizialmente, si tratterà di strumenti per sviluppare app che comunque riguardano questo con questo modello.
E come il spesso modello succede, poi alla fine, no, i modelli principali, quindi la struttura, se vuoi, di ciò che avviene sui dispositivi elettronici, che tanta parte sono delle nostre vite, le fanno due aziende. Questo è un caso tra i tanti, cioè già succedeva, non è niente di nuovo.
Del resto anche l'app che non è fatta da queste due aziende dichiara di installarsi soltanto, almeno appunto all'inizio, sui sistemi operativi di queste due aziende e quelli ufficiali, cioè purché tu non li tocchi, di conseguenza il
certo, comunque è vero, però come dire, io non la penso così, ma credo che qualcuno possa pensare, vabbè, ma Google e Apple sono dei supporti neutri per applicazioni generiche, le applicazioni hanno la libertà e il sistema operativo è solamente un sostrato. Non è così manco per niente, e questa ne è l'ennesima prova.
Neutre non sono sicuro. Il punto qua è che su questo, quando guarda quest'app, ci sono due cose da dire che ne parliamo confrontandola con l'app, con quello che si sa dell'app italiana. Diciamo, ci sono delle cose positive e delle cose negative. Allora, la cosa positiva, due sono i punti che almeno io leggendo ho valutato decisamente positivi. La prima è che nel progetto di app appunto di queste librerie, di questo set, diciamo, di strumenti per le app anti-Covid, si prevede l'utilizzo di una soglia di potenza del segnale Bluetooth allo scopo di non registrare anche contatti non rilevanti. Ora, fermo restando che si sa molto poco dell'app italiana, nell'app italiana di questo non si parla. Sembra che il Bluetooth, il contatto Bluetooth è contatto, basta che entri in contatto, l'unica cosa che conta casomai è il tempo del contatto. Invece,
però, questa osservazione mi fa anche pensare che uno perché dovrebbe fare questa soglia di con cui togliere i dati irrilevanti? Se i dati venissero conservati solamente in locale, allora questa soglia sarebbe un'ottimizzazione per sprecare meno spazio sul dispositivo. Dice tanto se poi dopo, no, da quel valore lì, la distanza in metri, poi dopo li scartiamo, tanto vale che li scartiamo prima, ed è un'ottimizzazione. La cosa invece diventa tutta un'altra storia se noi poi dopo quei dati li diamo a qualcuno, perché un conto è dargli dei dati chiedendogli però di non guardare alcuni, no? Diciamo, io ho incontrato anche questo ID, ma era lontano, quindi ti chiedo di non considerarlo. Beh, ma è molto meglio invece se io lo tolgo dall'listato in modo che qualcuno lo consideri. Però, diciamo, questo dettaglio tecnico fa pensare a degli scenari di mantenimento di un database in cui vengono mantenuti tutti i contatti avvenuti centralizzato, altrimenti non sarebbe proprio importante.
Vabbè, loro lo presentano come un modo per differenziare i contatti troppo lontani, cioè il fatto che una soglia di coerenza molto bassa potrebbe significare che il contatto era tipo a 5 metri e questo non è un contatto rilevante per magari il
Bluetooth l'ha acchiappato. Io però obietto perché l'applicazione di Singapore diceva, poi insomma se era davvero implementato non lo so, che manteneva la lista dei contatti incontrati associata con un livello di segnale, quindi era in grado di dare, ora il livello di segnale non si traduce facilmente in metri, però diciamo che un'euristica la puoi fare e poi alla fine in qualche modo la traduci in metri pur sapendo che magari sbaglierai. Però diciamo la loro applicazione diceva non solamente possiamo fare la soglia, ma possiamo anche dire questo è un contatto breve ma molto ravvicinato, questo è un contatto non così vicino però molto prolungato, quindi era anche molto più granulare in questo. Però vabbè, ok, questo, sì, diciamo. Questo ci dicono.
Sì, diciamo che questo ci dicono come cosa. Certo, anche secondo me l'app di Singapore, solo per il fatto che era veramente open source, diciamo, la considero mediamente superiore, però comunque l'esistenza
di un'app... l'aspetto dell'open source poi ce lo siamo dimenticato nella scaletta.
Va bene, parliamo un po' alla fine.
Sì, sì, tra le 2 e le 3, mi raccomando, rimanete sintonizzati.
Diciamo la questione che l'inserimento della potenza del segnale comunque è una cosa che dà un'informazione in più che a quanto pare nell'app italiana non c'è. La seconda cosa è che almeno dal modello che è stato fatto qua non si fa traccia del fatto che i dati vengano conservati da un server centrale e da cui che poi darebbe le informazioni alle varie app come sembra in quella italiana, ma il meccanismo è simile ma leggermente più attento forse alla privacy, nel senso che è soltanto sul cellulare sullo smartphone si verrebbe fatto questo match, perché appunto dopo che ti fanno il tampone ti danno un codice esattamente come all'app italiana, tu lo carichi sul cellulare, questo codice il cellulare ti dice se sei entrato in contatto con le persone con cui sei entrato in contatto, e poi tu, almeno da come dicono loro, volontariamente puoi uploadare la tua lista di contatti nel database centrale. Ora, questo diciamo sembra una libertà all'utente in più rispetto al progetto, almeno che per quello che sappiamo che è stato descritto in Italia, però diciamo anche qua valgono tutte le stesse cose, gli stessi problemi che avevamo detto prima, perché comunque rimane un server centrale che poi a questo punto il server centrale di chi sarà? Se l'app è di Google e Apple, diciamo, io ho pochi dubbi su chi possa essere a detenere questa cosa. Comunque,
magari girerà un bel software di Google e Apple sopra un server formalmente di proprietà di qualcun altro. Ormai va di moda fare così.
Certo, questa è un'altra possibilità. Comunque, diciamo, questa nella prima parte è un problema che ci interessa relativamente poco, perché appunto nella prima parte di questa di questo sistema Google e Apple, dato che loro sostanzialmente sviluppano soltanto i tool su cui poi si appoggeranno altre app, alla fine le altre app potranno modificare o fare cose, cioè nel senso il server magari è un server appunto appartenente a uno stato in cui gira un software di Google, di Apple e va bene, però non è controllato da loro. A me quello che mi ha preoccupato più di tanto, cioè più che di ogni altra cosa in questo progetto Google Apple, è la seconda fase praticamente prevede che è l'integrazione di questo all'interno del software dello smartphone, ma attenzione, non sotto forma di app, ma sotto forma di tool dentro il sistema operativo. Questa cosa servirebbe a quanto pare per bypassare tutti i problemi del che avrebbe un'app, tipo il fatto che io se voglio la piglio la termino, o che non ho il pieno controllo del Bluetooth quando mi serve.
O il fatto che potrei non installarla,
mentre se diventa un pezzo del sistema operativo, io non vedo.
Arriva negli aggiornamenti, non lo vedi.
E questa è la cosa che onestamente mi preoccupa di più. Perché, diciamo, appunto, se parliamo sempre di cose a parole la prima parte sembra quasi meglio di quella italiana, ma la seconda parte mi sembra decisamente più pericolosa. Comunque,
il bello è che potrebbero arrivare entrambe in Italia, perché una cosa non esclude l'altra, specie se arriva sotto forma di update dell'aggiornamento del sistema operativo.
Tra l'altro l'app Immuni, diciamo la Bending Spoons, ha dichiarato che lavorerà assieme a Google e Apple per integrare la loro app, perché appunto per risolvere questi problemi di eventuale voglia dell'utente di disabilitare l'app stessa. Di conseguenza è facile che una volta che loro rilasceranno la prima parte, cioè gli strumenti, le varie app nazionali si appoggeranno a questi strumenti. Interessante il fatto che loro hanno messo nero su bianco che una volta che che tutto il sistema non sarà più necessario, ne viene garantito che verrà dismesso.
L'hanno garantito. E quando è che non garantito. Sarà più necessario? Spiegatecelo. Cioè non è che tipo poi ogni anno con l'influenza annuale ci dicono che riserve di nuovo, anche dice no, questa qui è molto meno grave, però comunque non è che puoi dire che non serve, no? Un po' serve.
Eh sì, e questo diciamo ci fa da ponte, diciamo, per parlare da molto brevemente di diciamo le cose,
il nostro classico,
sì, anche perché siamo arrivati alle 11, quindi ormai molto brevemente di quello che delle varie altre app nel mondo, perché in realtà diciamo ormai si stanno diffondendo. Ci sono ormai in 23 paesi ci sono app di contact tracing, e in altri 22 ci sono app di tracking che non sono il contact tracing proprio, e e poi ci sono pure paesi che stanno integrando pure come la Corea del Nord, cioè la Corea del Sud, le telecamere a circuito chiuso, i sistemi, tutto integrato, bellissimo. Di conseguenza, su questo bisogna fare molta attenzione. Da questo punto di vista, voglio dire, il sistema di, se non fossero Apple e Google, il sistema di Apple e Google sarebbe una mano santa, perché ovviamente quello che loro hanno proposto come piano è comunque meglio di quello che la maggior parte dei paesi sta facendo.
Il che la dice lunga.
Sì, perché abbiamo parlato di GPS contro Bluetooth, abbiamo detto che il Bluetooth è più efficace, è più rispettoso della privacy, quindi la maggior parte delle app in uso nel mondo usa il...
Beh, sicuramente il Bluetooth, hai detto che è meglio, funziona meglio.
Il GPS, ovviamente, la maggior parte, il 64% hanno calcolato delle app tuttora in uso, cioè che sono state promosse varie paesi, si utilizza il GPS. Molti utilizzano sia GPS che Bluetooth, quindi in barba alla questione della privacy, del tracciamento, eccetera, eccetera.
Almeno GPS più Bluetooth, almeno mantiene anche l'aspetto dell'efficacia.
Sì, ma molti ce l'hanno solo il GPS. Perché forse, come diciamo qualche puntata fa a proposito dell'app proposta in Iran, sostanzialmente diciamo non serviva quasi a niente per il tracciamento dei contatti, invece era ottima per la sorveglianza della popolazione.
Vabbè, comunque ci si può scoprire anche se magari c'è qualcuno che va a correre in posti dove non deve, o certo. Altri di questi crimini.
Certo. E inoltre si sono accorti pure che un buon quarto, più di un quarto delle app che ci sono tuttora in uso proposte ai vari governi non hanno proprio praticamente nessuna politica della privacy, cioè tu le usi perché le devi usare e punto, non ti deve interessare che ci facciamo con i tuoi dati.
Tra l'altro con cose... fiducia completa.
Tra l'altro ci sono app pubbliche e app private, ci sono moltissime sono private, tra l'altro causando cose veramente ridicole, perché in India, dove la maggior parte delle app sono private, solo in India ci sono 16 app.
Resta grande, so, magari hanno fatto una per ogni stato dell'India.
Ho pensato pure,
no?
Io, me le sono andata a guardare, sì, ci sono qualcuna per stato e poi ce ne sono 5 tipo nazionali. In realtà il problema è che siccome sono private, ognuno fa la sua. E siccome non c'è, evidentemente non c'è stata una cosa come in Italia, diciamo, in cui c'è stato questo grande concorsone per l'app vincitrice, e ci sono app di stato, app federali, quindi tu puoi scegliere.
Quindi con un'utilità che penso arrivi ad essere infima, perché si diceva ma è importante che questa cosa la usi il 60% delle persone.
È interessante.
E pensi che la gente si sparpaglia su più app, non serve
a niente. Infatti lì, ma infatti comunque l'India ha funzionato perché è quella in cui una singola app è riuscita ad avere il massimo numero di utenti possibili. Di download. Sì, ha fatto massa critica. Diciamo 60% della popolazione. L'India c'ha 1 miliardo e quanto, non mi ricordo.
Un miliardo e quasi 2 miliardi, mi sa.
No, 2 miliardi no,
miliardi e 8, una roba tanta.
Sì, era più o meno quanto la Cina. L'app più usata in India ha avuto 50 milioni di download.
Che sono però una percentuale estremamente bassa.
Esatto, quindi altro che 50% della popolazione di download. Download non significa che lo uso, significa che l'ho scaricato. Quindi diciamo che questi sistemi che vogliono fare massa critica non sembra che stiano facendo massa critica.
Quindi dici che il libero mercato potrebbe non essere l'altra soluzione valida, cioè c'è la coercizione e il libero mercato, e il libero mercato non sembra farcela, la coercizione invece trionferà. A proposito, ci sono, che tu sappia, posti in cui l'app è davvero obbligatoria per legge e non solo socialmente?
Vabbè. Allora, l'app in cui è obbligatoria no. Ma sostanzialmente ci sono posti in cui l'app è praticamente obbligatoria, nel senso che tu una serie di cose non le puoi fare se non con l'app. Tipo in Cina c'è praticamente il famoso codice a colori che ti dice se sei pulito, contagiato oppure a rischio, e per andare in giro e per andare al lavoro, per andare, devi mostrare quest'app. Mosca, se non erro, c'è un QR code che tu devi mostrare per utilizzare, praticamente per uscire di casa, cioè per utilizzare, per andare al lavoro, per utilizzare i trasporti pubblici, o se te lo chiedono lo devi mostrare. Quindi diciamo sono tanti i paesi che hanno queste forme di coercizione, dove coercizione non c'è la coercizione nel senso ce la devi avere perché ce la devi avere, perché ovviamente se tu mi obblighi ad avercela mi devi anche obbligare ad averci uno smartphone. Però ci sono sono molti paesi in cui diciamo si è realizzato quello che noi temevamo, parlando dell'app italiana, cioè che tu non puoi, tu sei legalmente, cioè se tu vuoi fare determinate cose sei vincolato ad avere l'app e a sapere che cosa questa cosa l'app dice. Sembra, almeno c'è uno studio che sostiene che il 60% dei cittadini della in teoria avrebbe bisogno di utilizzare per fare qualcosa, avrebbe bisogno di utilizzare quest'app.
Questo dove?
Queste no, in generale, dei cittadini in generale dei posti dove hanno sviluppato quest'app, sembra che la maggioranza dei cittadini che popolano i paesi dove sono in vigore delle app ha bisogno, non può fare qualcosa se non ha l'app. Cioè c'è almeno un qualcosa che viene bloccato per l'app. In generale poi la questione per lo più è il lavoro. Poi cioè, vabbè, il problema è l'anonimato. Questo ovviamente stiamo parlando, app ci sono in paesi dove il concetto di diritti di diritti civili è già molto basso di suo, figuriamoci della privacy.
Già, poi insomma, se tanto c'è l'obbligo di esibire il cellulare e l'applicazione per fare azioni comuni della propria vita, di fatto l'anonimato va a farsi benedire.
Sì, infatti questa è la cosa sostanzialmente che sta venendo fuori. La questione che molti si pongono è quanto di queste cose ci riusciremo veramente, come dicono Apple e Google, a dismetterle dopo che finirà l'epidemia. Infatti è una cosa interessante che sostanzialmente nessun se non erro, nessun paese del mondo ha una un termine per l'uso di queste app. Cioè, in tutti si dice che queste app saranno utilizzate, in tutti quelli che hanno l'app sostanzialmente, si dice che queste app saranno utilizzate fino a quando è necessario. Nessuno ha definito più chiaramente cosa si intende con questo quando è necessario. Quindi quel problema che tu sollevavi poco fa non è un problema nostro, è un problema generale, nel senso che tutti hanno messo in campo app senza prevedere una condizione certa di fine di uso di quest'app.
Nonostante, per esempio, ma su tutto un altro aspetto su cui ci sono interessi direi in senso opposto, un po' di tempo fa facevamo una corrispondenza con la California in cui ci parlavano della moratoria di blocco degli sfratti e anche degli affitti, e questa moratoria non durava ovviamente all'infinito, dicevano dura fino a un mese dopo la fine dello stato di emergenza, e lo stato di emergenza ha comunque una definizione formale, cioè al di là che spesso diciamo che viviamo in uno stato di eccezione permanente eccetera, ma c'è proprio un concetto giuridicamente definito dello stato di emergenza, quindi poi insomma volendo uno lo trova il modo di appassione a un qualcosa di concreto. Sembra casualmente non essere negli interessi di chi fa queste dichiarazioni.
Sì, sarebbe bastato ancorarlo appunto a un qualcosa di definitivo, nel senso che queste app saranno utilizzate finché il governo mantiene lo stato di emergenza nazionale, per esempio. Non era molto complicato scrivere una cosa del genere, però a quanto pare non sembra che in nessun paese ci sia una definizione chiara, definitiva di quando bisogna smettere di utilizzare questa app. Almeno a quanto riporta, se non sbaglio, Citizen Lab, se non erro, è la sorgente di questa cosa.
Era piuttosto affidabile.
Sì, ma infatti non dubito, perché diciamo a scrivere dal punto di vista, diciamo, i legislatori, quando si tratta di scrivere cose abbastanza confuse, non sono secondi a nessuno.
No, infatti. Vabbè, mi sa dal tono della tua voce dovrei dedurre forse che alle 23:09 siamo incredibilmente arrivati a esaurimento della scaletta.
Potremmo ancora, in realtà ci avremmo la scaletta sulla questione dell'open source resourceness dell'app italiana, che non avevamo parlato. Vogliamo stendere definitivamente l'uditorio con quest'ultima cosa?
Sì, secondo me se la meritano. Diamo 1-2, gancio rapido. Perché si è detto che questa applicazione non poteva non essere open source, era molto importante che tutti potessero vedere cosa fa. Se non che, allora diciamo, chiesti, vabbè, è open source, nelle interviste questi dicono che l'hanno fatta, e quindi uscite il codice, andiamoci subito a guardare il codice. Il codice non si trova. Allora, come andrà questa storia? Noi abbiamo un po' di ipotesi a riguardo, direi una più ironica, non lo so, una sfida pessimista dell'altra, ecco, pessimista. E una di queste ipotesi, la meno pessimista probabilmente, è quella che dice il codice ce lo daranno dopo che sarà uscita l'applicazione, funzionerà circa e non sarà il codice proprio di tutto, ma sarà il codice solo di qualcosa, che è un grande classico che molte aziende seguono. Dicono, ah, questo prodotto è open source, ma in realtà poi se vai a guardare non è proprio davvero tutto open source, c'è qualcosina che ti hanno
lasciato. Open source, per esempio, è legato... Dico, è open source, ma per esempio è legato a una libreria di Google o di Apple, la quale open source non è. Tipo, se è open source, se Google e Apple svilupperanno queste librerie, chissà con che licenza le rilasceranno. Se poi non saranno open source, tu ti fai il tuo codice, ma poi lo leghi in una libreria open source non open source, che non sai che fa.
Sì, un'altra possibilità invece è che il termine open source sia indicato con disinvoltura, quindi magari stanno parlando, hanno detto open source, e tutti quanti se pensano open source pensano a quel concetto filosoficamente diverso da software libero, anche se poi in termini legali spesso e poi alla fine le licenze open source spesso coincidono con quelle di software libero, e quindi in cui sono mantenute una serie di libertà fondamentali, tra cui quella di poter guardare il codice, di poterlo modificare, redistribuire e quant'altro. E se per caso invece stessero usando un'altra definizione di open source? In fondo open source vuol dire soltanto sorgente aperto, di per sé non è un'espressione giuridicamente vincolante. E è già successo in passato di definizioni ibride di open source, con cui alcune aziende dicevano: ah, ho fatto il prodotto open source, poi in realtà se andavi a guardare non era davvero open source nel senso che intendevamo noi. Ad esempio Microsoft l'aveva fatto con la shared source, che manco mi ricordo bene com'è che funzionava, forse potevi soltanto vedere?
Neanche io, onestamente.
Ma diciamo, ce ne sono state di ogni tipo, ci sono stati altri modi in cui le aziende permettevano di aprire i sorgenti, ma solo a parti fidate, quindi dovevi fare un non disclosure agreement, quindi facevano vedere i sorgenti solamente a un ente certificatore, non è che tutti potevano prenderli i sorgenti, e anche chi li guardava poi dopo non poteva copiarli, redistribuirli o modificarli, il che sostanzialmente è ingannevole, cioè se fosse così, quindi usare un termine per l'altro sarebbe davvero al limite della truffa linguistica. Mentre quell'altra categoria rientra nella truffa tecnica, cioè io ti ho promesso i sorgenti e ti do dei sorgenti di 3 mesi fa che non compilano niente e che dipendono da tutte quante librerie che non ho mai dato a nessuno e che casualmente mi sono dimenticato di allegare.
Sì, diciamo che anche qua diciamo, ci sono casi diversi nel mondo. L'app di Singapore è veramente open source, nel senso che l'hanno messa veramente open source. La concorrente di Immuni, che non mi ricordo come si chiamava, quella comunque di cui abbiamo parlato la volta scorsa, era pubblicata su GitHub, quindi diciamo no, ovviamente non ho fatto la prova a vedere se compilava, però comunque almeno ce l'ho ancora volontà.
Voglio dire che tu stai dalle parti di Trace Together, perché quelli sono chiaramente dei sobillatori, cioè quelli di Singapore hanno fatto Trace Together, ma hanno fatto anche delle dichiarazioni molto problematiche. Per esempio, pensa, hanno detto che comunque il contact tracing da solo non è una grande soluzione, perché c'è bisogno di una serie di altre strategie sanitarie, e che se poi uno il contact tracing non lo abbina con delle strategie di test non serve a niente. Quindi hanno essi stesso mostrati i limiti del loro prodotto tecnico, che è qualcosa che sappiamo un ingegnere non dovrebbe mai fare, dovrebbe sempre dire che la sua applicazione risolverà ogni problema del mondo, insomma dalla fila al casello autostradale alla fame in Africa.
Sì, infatti diciamo questa era la diciamo una grande verità che molti vogliono forse nascondere, sul fatto che questa app sicuramente non sarà non sarà la soluzione a tutti i problemi. Comunque questo era il problema dell'open source, che diciamo non che rimane insieme ai tanti altri problemi diciamo senza risposta, finché appunto non vedremo qualcosa in più su questi sistemi.
E con questo sono soltanto le 11:15, 2 ore filate di trasmissione, e abbiamo messo una canzone, veramente una prestazione eccezionale anche per questa sera, ma comunque speriamo che vi sia interessato questo approfondimento che abbiamo fatto, e abbiamo avuto insomma anche un po' di problemi tecnici, quindi grazie davvero a chi ha avuto la pazienza di starci dietro. Troverete comunque tutto sul sito tra i podcast, diciamo entro domani, e vi ricordo che quella che avete ascoltato è Le Dita nella Presa, una trasmissione in cui concisamente, direi in modo flash, si parla di notizie tecnologiche su Radio Onda Rossa 87.9 in FM a Roma, ondarossa.info invece sul web. E per questa sera il palinsesto di Onda Rossa termina qui, insomma, e vorrei vedere dopo, insomma, si trattava di una guerra di logoramento altrimenti, ma riprenderà da domani mattina con l'informazione già dalla rassegna stampa e poi via anche nel pomeriggio. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi, e sono sempre di più in questo momento, l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao ciao.
way. All I do is fuck you, get fat on the bay. Get the drums to the boy, watch the man pop something. Get that grub to the stinking boy. We're to warn you. You can say buy or die. Business is on parade. Corporate scantily. Drugs for us poor, risen down sore. To come and buy the rich, promise life in a ditch. Don't be with the policy, save, don't be with the do.